19:10 minuti esatte, a 10 giorni dalla fine del mondo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche ancora qui, o forse come mi ha suggerito qualcuno ieri, a 10 giorni dalla fine del patriarcato, potrebbe essere una formula più piacevole da immaginare, no?
Sì, però secondo me finisce domani, perché è il 12-12-12.
12-12-12. Così, con questa vena di follia, iniziamo, introduciamo terzo argomento di questa agenda dal titolo Inventori di malattie ed uso improprio delle patologie. Eccoci qui, non vi abbiamo abbandonate. Insomma, in questi ultimi 19 minuti che restano faremo un piccolo viaggio attraverso la psichiatria, attraverso gli interessi delle industrie farmaceutiche, e attraverso studi clinici, attraverso vendita di farmaci inutili e soprattutto in che modo tutto questo si intreccia con la vita delle donne, in che modo tutte queste sindromi e patologie che stanno uscendo alla ribalta in questi ultimi anni si intrecciano con la storia delle donne e in che modo la storia, giusto per, non so, adesso non trovare esattamente ora un colpevole, diciamo un po' la storia, che uso ne ha fatto per aumentare il controllo sociale su di esse. Diciamo che facciamo una piccola brevissima introduzione su come nascono e su come in realtà vengono scelte le malattie mentali. Quando si fa una diagnosi di malattie mentali si fa generalmente riferimento a un manuale che è un po' piuttosto complicato, chiamato Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, abbreviato DSM. È un manuale inizialmente pubblicato nel 1952 e nasce dalla necessità degli psichiatri di essere accettati come scienziati veri e propri. Per fare questo, perché la psichiatria nasce, insomma, come sapete, nella fine dell'Ottocento, per fare questo per essere accettati dalla comunità scientifica come la medicina ufficiale, anche gli psichiatri avevano bisogno di un criterio di classificazione delle malattie. Quindi il primo manuale nasce, come abbiamo detto, negli anni 50 solamente con tre malattie che avevano che erano reali patologie di natura medica. Quindi iniziamo dal 68 con queste tre malattie, arriviamo brevemente alla seconda edizione in cui ne erano state inserite ben un centinaio, per arrivare fino al 1980 con la terza edizione dove praticamente le malattie arrivavano quasi a 259. Quindi diciamo c'è stato uno scarto dal primo al terzo manuale con uno scarto di tempo di 20 anni in cui si è arrivato da 3 a 259 malattie. Ma come vengono scelte queste malattie ad alzata di mano? La redattrice mi guarda malissimo, no, ma in realtà è così, ci sono una serie di psichiatri conosciuti dalla comunità scientifica tra i più illustri che si riuniscono intorno a un tavolo e decidono ad alzata di mano quale delle malattie verrà inserita nel manuale.
Ma decidono anche alzata di mano chi è illustre?
No, non penso, non lo so questo, forse che ha più pubblicazioni, che ha, insomma, che ha aperto un
mi
mondo.
Mi sembra fumosa questa cosa.
Ti sembra fumosa perché è fumosa tutta la psichiatria, ma qui apriremmo un capitolo dal quale non usciremo più. Insomma, noi in realtà qual è il punto che ci interessa in questo piccolo discorso? È che nonostante tutto ciò, gli psichiatri, nonostante avessero pubblicato ben 3 DSM, non erano riusciti a farsi riconoscere come veri e propri scienziati dalla medicina ufficiale. Che cosa succede? Che a questo punto per far accettare l'idea che la psichiatria fosse una vera e propria scienza medica, fu inventata la nozione di squilibrio chimico, secondo la quale i problemi mentali potrebbero essere causati da uno squilibrio chimico del cervello, e così hanno risolto. Nel senso, noi non riusciamo a far provare che la nostra è una vera scienza, che non è superstizione, insomma, che in realtà non ha dei riscontri e parametri veri e propri, quindi inventiamo questo concetto per cui le malattie mentali derivano da squilibri chimici del cervello. Ovviamente attraverso questo percorso, che è durato insomma tanti anni, adesso sta uscendo per esempio la quinta edizione di questo DSM, doveva uscire già 2 anni fa, ma ci sono varie, insomma, non si riescono a mettere d'accordo, e parleremo anche di questo a brevissimo. Cioè, è passata di mezzo anche l'omosessualità, che nei primi 2 DSM era riconosciuta come malattia mentale, dopo una serie molto forte, insomma, di reazioni sociali, è stato tolto. Quindi in realtà diciamo che l'introduzione o l'esclusione della malattia a volte può anche derivare dal contesto sociale, o la maggior parte delle volte.
Sì, fra l'altro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che l'omosessualità non è una malattia. Nel 1993 sì, ce l'ha fatta.
Nel 93. Insomma, ce la siamo dovuta sudare. Ma come riguarda in realtà la vita di 2 donne tutto questo? Diciamo che nell'ultimo DSM, nell'ultimo manuale che verrà a brevissimo stampato, dovrebbe uscire a questo punto nel 2013, sono state inserite dei nuovi disturbi, tra cui eccessivo consumo di caffè, vabbè, questo era giusto per aprire e chiudere una parentesi, però ci sono disturbi specifici che hanno una motivazione che forse magari ci facciamo raccontare da qualcun altro. Abbiamo estrapolato degli audio da un documentario molto interessante che si chiama Inventori di malattie, lo potete reperire su YouTube, che ci spiegherà cos'è la prima nuova malattia che verrà inserita nel 2013 nel DSM.
Lisa Cosgrove ha fatto un'indagine sui rapporti finanziari tra l'industria farmaceutica e gli autori del DSM, il manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, ovvero il manuale Bibbia della psichiatria, che classifica e rende ufficiali le nuove malattie mentali che vengono studiate. Nel corso di questa indagine ha scoperto una serie di cose.
Innanzitutto ho notato che il brevetto del Prozac, il vendutissimo antidepressivo, stava per scadere, e di conseguenza la casa farmaceutica che lo produceva, la Eli Lilly, avrebbe perso enormi profitti a causa della comparsa sul mercato di farmaci generici rivali meno costosi. Era chiaro che la Eli Lilly aveva un forte interesse a trovare un nuovo disturbo per il quale prescrivere il Prozac. Dopo del tempo, ho poi notato che veniva massicciamente pubblicizzato un nuovo farmaco, il Sarafem, per curare una nuova malattia, il disturbo disforico premestruale. Nella mia indagine ho scoperto che la maggioranza dei membri della commissione riunitasi per decidere se il disturbo disforico premestruale fosse un reale disturbo depressivo aveva rapporti finanziari con la Eli Lilly, la casa farmaceutica produttrice del Sarafem.
Ma che tipo di farmaco è il Sarafem?
Il Sarafem, che è fluoxetina cloridrato, è la stessa identica cosa del Prozac. Si tratta dello stesso farmaco, a cui hanno semplicemente cambiato colore, tingendogli la capsula di viola.
Da quanto ci dice Lisa Cosgrove, la Eli Lilly avrebbe preso il Prozac, il cui brevetto stava per scadere, lo avrebbe tinto di viola, cambiandogli anche il nome, avrebbe creato un nuovo disturbo da fargli curare, e avrebbe poi fatto in modo che questa nuova malattia venisse approvata dagli organi preposti per rendere tutto corretto e ufficiale.
Mi è venuta veramente un'idea perversa. Che potremmo usare il disturbo disforico premestruale come attenuante in tribunale. No, vabbè, mi è venuta questa idea perversa. Però, insomma, questa era un po' per spiegare a tutte e a tutti voi come le malattie mentali vengono costruite e quali sono gli interessi che ci stanno dietro. E chi sono soprattutto le persone che ne subiscono più le conseguenze. E anche perché sappiamo perfettamente tutti e tutti quali sono gli effetti collaterali di questi psicofarmaci, sappiamo che hanno un alto tasso di suicidio, sappiamo che ci distruggono l'organismo in tantissimi modi, e sappiamo che però ormai tutto ciò che non riesce più a essere controllato, tutto ciò che non riesce più a essere medicalizzato in altri modi diventa una malattia. Per cui una sindrome mestruale, che in realtà è una normale condizione di disagio ormonale che tutte le donne, ma in realtà neanche tutte, vivono.
Qualche... parecchie donne hanno una volta al mese, insomma, è anche una cosa non proprio strana, insomma.
No, che fa anche parte a volte anche di un ciclo di vita, in realtà, no? Ci si abitua, per cui è come quando un po' si è abituato a vivere in un mondo in cui cambiano sempre le stagioni, no? Per cui è anche un modo del corpo di adattarsi, e c'è sempre questa forma di controllo così forte sul corpo delle donne che arriva a livelli talmente gravi per cui anche una normale condizione ormonale diventa una malattia. Quindi questo era un po' un esempio per farvi capire. Abbiamo però estrapolato un altro audio rispetto a un disagio, non so se tu, cara collega, di fronte a me ne soffri, che adesso è nominato come disturbio d'ansia sociale, ma una volta era la classica timidezza.
No, non ne soffro granché.
E quindi ti salverai, insomma. Quindi mentre nel manuale precedente le fobie sociali e i disturbi, quelli che si chiamano in psichiatria di evitamento, cioè la timidezza, venivano considerate delle condizioni non mediche, adesso anche la timidezza ha bisogno di una nuova medicina e ovviamente scopriamo il perché.
Si tratta di un disturbo in cui la gente si sente spesso ansiosa riguardo al futuro, riguardo alle proprie prestazioni, praticamente riguardo a qualsiasi cosa poco chiara ci si trovi ad affrontare nella vita.
Che ti succede? Noi sappiamo come ti fa sentire il disturbo d'ansia sociale, ma il Paxil ti può aiutare.
La dottoressa Rapoport è uno dei tanti medici che propone la soluzione più diretta. La pillola antidepressiva.
I farmaci funzionano se sei depresso. Non ha importanza se hai la schizofrenia o problemi di ansia o solo la depressione. I farmaci sono...
Allora, Allora io direi che questi erano un po' i primi due esempi per inoltrarci in uno spinoso argomento di controllo sociale attraverso i farmaci, attraverso la medicina, la medicalizzazione delle donne, però volevamo parlarvi anche di...
Insomma. Sì, nel senso che in questi due casi vi abbiamo proposto, come dire, la causa che ci sta dietro è molto evidente, ha a che fare con le case farmaceutiche, con l'industria farmaceutica evidentemente, ma non è l'unica motivazione per cui si costruiscono o si utilizzano sindromi che hanno a che fare appunto con la vita delle donne, con il corpo delle donne, e perché evidentemente ci sono anche cause ideologiche per cui questo accade, perché quelle le sindromi che adesso vi andiamo a citare non vengono curate con i farmaci, in compenso vengono usate nei tribunali. E la prima di cui vogliamo parlare, anzi una ne possiamo parlare velocemente perché, come dire, tutta la stampa mainstream ne ha parlato a lungo ultimamente per un fatto di cronaca che ha appassionato le italiane e gli italiani, e si tratta della PAS, la sindrome
di alienazione genitoriale.
Ecco, e ne è stato parlato appunto per il caso che è passato insomma sulla stampa del video di un bambino che veniva strappato per mano poliziotta da scuola, perché veniva tolto alla madre e dato in affido al padre, e così insomma i giornali hanno cominciato a parlare di questa PAS che definiamo come
che in realtà è dentro i tribunali qui in Italia probabilmente da meno tempo, ma negli Stati Uniti e in Spagna per esempio da oltre 20 anni. È una sindrome che qua in Italia in particolare sta uscendo fuori rispetto alla proposta di legge di affido condiviso che è stata proposta nel 2009 e fortunatamente ancora non è stata accettata, in cui uno dei presupposti per riuscire ad avere un affido condiviso del proprio figlio in caso di divorzio è quello di immettere all'interno della giurisdizione anche questa sindrome dell'alienazione genitoriale, che fondamentalmente, insomma, come conoscerete ormai tutti e tutte, fortunatamente se ne è parlato molto, consiste semplicemente nel dichiarare che le affermazioni dei bambini e tutto quello che raccontano rispetto agli abusi che subiscono per il 95% delle volte, abusi sessuali e fisici nel 95% delle volte dai padri, in realtà sono delle mere invenzioni, e questa sindrome viene utilizzata nei tribunali, sebbene non sia riconosciuta in alcuna comunità scientifica, viene utilizzata nei tribunali per togliere il figlio alle madri e restituirlo al genitore abusante. Diciamo che è una situazione abbastanza agghiacciante, e nonostante il caso che qui in Italia ha fatto esplodere la conoscenza italiana e degli italiani di questa sindrome, nonostante questo abbiamo visto, leggevamo poc'anzi, che comunque tuttora l'Italia dei Valori chiede che ci sia chiarezza, che vengano fatti ancora ulteriori studi, non si capisce da chi, visto che...
Sì, ma perché il problema è che comunque nei tribunali continuano a usarla questa PAS, che non ha nessun, fra l'altro, riconoscimento scientifico, però in cause, in dibattimenti in tribunale viene usata, e quindi appunto è un problema piuttosto serio, insomma.
È un problema piuttosto serio, soprattutto perché la maggior parte delle volte le madri non si possono allontanare dai genitori, dai compagni violenti, non possono prendere altre case, non possono essere irreperibili, e quindi i bambini sono costretti per la maggior parte delle volte anche a subire incontri con i genitori, a volte protetti, ma la maggior parte delle volte anche senza assistente sociale, per cui il bambino viene rigettato in una condizione di abuso estremamente stressante e sgradevole. Ora mi viene questo termine, ma insomma mi rendo conto che non è adatto, estremamente sgradevole, senza nessuna protezione. E quindi qua in Italia diciamo che la PAS è uscita un po' attraverso questa proposta di affido condiviso, che tra l'altro è stata fatta dall'Italia dei Valori, così per dare delle responsabilità, insomma, penso che vadano date.
Sì, però appunto stiamo parlando di sindromi utilizzate per il controllo sociale delle donne, dei corpi delle donne, e come dire, si avvicina molto a questa della PAS, un'altra sindrome di cui sinceramente in Italia non abbiamo sentito parlare, ma viene stata, come dire, teorizzata negli Stati Uniti e poi esportata anche in altre zone di quel continente, in Canada in particolar modo, tanto che noi insomma ne leggiamo da un articolo insomma anche piuttosto datato, perché anche questa sindrome ha degli anni, anche se tuttora se ne parla. L'articolo è stato preso da Amazon The Year Lesbian d'Aujourd'hui, che è una rivista femminista e lesbica canadese, proprio perché in Canada era diventato già a metà degli anni 90 un problema piuttosto significativo, quella della sindrome dei falsi ricordi, o meglio della fondazione della sindrome dei falsi ricordi. Qui di cosa si tratta? Si tratta del fatto che succedono casi in cui alcune donne in età adulta o comunque insomma dopo l'infanzia attraversano un periodo di elaborazione su se stesse attraverso una psicoterapia e riescono finalmente attraverso questo a tirar fuori abusi sessuali che hanno subito durante l'infanzia da familiari, quindi in genere dal padre, dal patrigno, dal nonno, eccetera. Per contrapporsi a questo tipo di processo di riappropriazione di se stesse è nata questa fondazione della sindrome dei falsi ricordi, è nata negli Stati Uniti ma poi ha aperto anche in Canada e cerca di arrivare anche in Europa. Si tratta di una fondazione di psichiatri e psicologi sostanzialmente, che sostengono che queste ricostruzioni fatte in età adulte di abusi subiti durante l'infanzia sono falsi ricordi indotti da terribili psicoterapeute femministe sostanzialmente. Esiste appunto un sito, esiste una sede di questa fondazione e quello che mi sembra interessante è dire per esempio che questa fondazione ha stilato una sorta di lista di criteri che permettono di riconoscere i falsi ricordi. Quindi falsi ricordi sull'abuso, perché loro solo di questo si occupano, dell'abuso da parte di un maschio della famiglia, sono, dice, falsi ricordi quando i ricordi implicano aggressioni avvenute quando la vittima aveva meno di 3 anni, quando i genitori o i nonni sono gli autori delle aggressioni. Quindi evidentemente secondo questa fondazione non esiste la violenza perpetrata da parte di un familiare. No. Quando le aggressioni sono continuate per svariati anni, questa sarebbe una prova del fatto che è un falso ricordo, quando le aggressioni continuano durante l'adolescenza, quando non ci sono testimoni, quando le aggressioni sono avvenute nell'ambito di rituali satanici. Dunque, se si segue la logica della fondazione della sindrome dei falsi ricordi, le sole aggressioni sessuali reali sarebbero quelle che sono avvenute una sola volta, mentre la vittima era chiaramente in grado di capire quello che le capitava, e il tutto davanti a svariati testimoni che possano attestare che l'aggressione ha certamente avuto luogo. Che dire, anche questa della sindrome dei falsi ricordi l'abbiamo portata proprio per vedere come sostanzialmente la psicologia, la psicanalisi, così come il concetto di malattia mentale vengono manipolati e non vengono manipolati ad uso e consumo per delle case farmaceutiche o comunque per il controllo delle persone e in particolar modo per il controllo in questo caso delle donne che si ribellano e lottano contro la propria violenza, cioè la violenza subita.
Sì. Se diciamo che questo caso poi, non lo so, a me quando me l'hai proposto mi ha particolarmente interessato perché è anche paradossale, perché in realtà è un gruppo di scienziati, di psicologi e di psichiatri che ripudiano in realtà tutto ciò che fino a quel momento è stata la loro scienza in virtù di una, di, non lo so, forse di un qualcosa che è puramente ideologico, come dicevi tu prima, perché fondamentalmente sì, è vero, c'è questa teoria, non è che non esiste una teoria per cui i nostri ricordi quando vengono elaborati hanno tutta una serie di meccanismi di rimozione per cui vengono mischiati, vengono aggiunti particolari che non esistono o vengono, però bisogna vedere in che modo tu usi una teoria e se nel momento in cui tu la prendi e in todo la distruggi così per per poi, sì, appunto, come dicevamo prima, andare ad attaccare semplicemente quella che è una un recupero di dignità o di vita da parte delle donne. Mi sembra che sia questo un caso particolarmente agghiacciante. Non so se a te ha fatto la stessa impressione.
Sì, ha fatto la stessa impressione anche a me, e fra l'altro la compagna, insomma, che ne ha scritto su questa rivista femminista e lesbica canadese, sottolinea come per esempio in Canada la fondazione è arrivata nel momento in cui ci sono stati dei casi di donne abusate durante l'infanzia che sono arrivate all'opinione pubblica, insomma, che quindi hanno messo, come dire, hanno incrinato la visione della famiglia come luogo di tutela e di tranquillità e di serenità.
Questo è.